È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Perché mi manca la grammatica e la sintassi.
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e papere la facciamo cantare.
Patria è la bandiera.
I Vatussi, facciamo studiare i Vatussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poi basta appena per me, perciò smettetela di protestare.
Eccoci qua, buonasera a tutti. Una nuova puntata di Tutti in Classe. Siamo Lara Pipitone, Sara Mignolli, Chiara Pappalardo, meravigliosa regista.
Buonasera a tutti e a tutte.
Allora, dunque, la puntata di stasera sarà principalmente sui compiti e inclusione, sui compiti delle vacanze. La scuola è finita ieri? No, venerdì.
Venerdì.
Comunque è finita e c'è questo grande tema dei compiti delle vacanze, ne abbiamo già parlato qualche volta, ma questa sera lo faremo con un pedagogista che si chiama Dario Janes, che è anche il cofondatore della casa editrice Ericsson. Però, per chi non ci ha ascoltato la volta scorsa, volevamo riproporvi come dire, un pezzettino che abbiamo un po' tralasciato. La volta scorsa abbiamo parlato di alcuni percorsi legati all'esercizio del diritto allo studio, anche in condizioni particolari. Abbiamo parlato del progetto, di un progetto Vidas.
Di storie di luce.
Di storie di luce, che permette ai bambini e alle famiglie di elaborare le emozioni, anche le più difficili. E abbiamo parlato della scuola in ospedale, l'esperienza della scuola in ospedale all'Istituto dei Tumori di Milano.
Sì, con il liceo Donatelli Pascal.
Però mancava un pezzo e non l'abbiamo fatto a tempo. C'è un'altra possibilità della scuola dislocata, chiamiamola così, soprattutto per bambini e ragazzi che non riescono a affrontare fisicamente lo stare a scuola per vari motivi, spesso di salute, spesso legati alla salute psichica o al ritiro sociale, che è l'istruzione domiciliare. E quindi ci piaceva, come dire, non abbandonare questo pezzettino che ci sembrava importante, e volevamo ascoltare il racconto di Tiziana, che è un'insegnante di scuola secondaria di primo grado, che quest'anno ha partecipato a un progetto destinato a un alunno della sua scuola e che siamo molto contenti se ci racconta. Ci sei, Tiziana? Pronto?
Pronto?
Eccoti, ci sei?
Tiziana?
Non c'è.
No,
La richiamo?
Sì, sì, possiamo provare a richiamarla. Intanto possiamo magari iniziare a capire un po' meglio che cosa significhi entrare all'interno delle case in contesti di grande fragilità, di grande difficoltà. Esistono diverse analisi di questo fenomeno, in particolare che è quello del ritiro sociale. Mm-hmm. Qualche anno fa l'Istituto Superiore di Sanità ha effettuato un'indagine sulle dipendenze comportamentali nella cosiddetta generazione Z e ha rilevato che oltre 60.000 studenti delle nostre scuole sono vittime di questa di questo drammatico fenomeno, che è quello degli hikikomori, quelli del ritiro sociale acuto.
Sia primaria che secondaria?
Soprattutto riguarda la secondaria di primo e di secondo grado. È molto difficile fare una statistica perché le fasce d'età sono diverse, si va dagli 11 ai 13 anni e dai 14 ai 17 anni, con un'incidenza ormai dell'1,6% sull'intera popolazione studentesca, quindi iniziano a essere numeri piuttosto alti. Perciò già dai primi anni della scuola secondaria di primo grado ci sono ragazzi e ragazze che decidono di non frequentare la scuola, di ritirarsi nelle loro case. Ma forse abbiamo raggiunto Tiziana al telefono.
Sì, pronto, buongiorno.
Eccoti.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, ciao Tiziana.
Buonasera.
Ascolta,
buonasera.
Abbiamo un pochino anticipato che tu hai avuto un'esperienza l'anno scorso con un ragazzo della tua scuola.
Sì.
E volevamo che ci raccontassi un po' com'è andata, com'è stato, com'è stato entrare in casa. Così, inizia tu magari, poi ti facciamo altre domande.
Certo. Allora, diciamo, la mia esperienza è quella di, sono stata inserita in un percorso di istruzione domiciliare per il caso di un ragazzo che da quasi 2 anni non frequentava più la scuola. E la sua difficoltà era un'ansia sociale molto forte che gli impediva di relazionarsi, quindi di affrontare anche solo l'ingresso a scuola ormai. E la sua vita era quasi, diciamo, capovolta, per cui la vita sociale avveniva di notte tramite chat in videogame, ma non più, non aveva più interesse o comunque la motivazione per alzarsi la mattina, vestirsi e venire a scuola. Quindi un caso quasi opposto a quello che ho sentito la settimana scorsa della scuola ospedaliera, che invece accoglie ragazzi che non vedono l'ora di rientrare quasi nella loro quotidianità.
Sì.
Qui c'era proprio una mancanza ormai di motivazione ad agganciarsi alla vita, ecco. E questa motivazione, diciamo, nel programma di istruzione domiciliare, se posso un po'...
Certo, puoi.
Perdonami?
Puoi spiegarlo.
Ah, scusami. descriverlo quasi tirando le somme di quello che è stata l'esperienza, perché all'inizio è stato difficile pensare, difficile, sfidante direi, pensare a che cosa poteva la scuola portare come motivazione a questo ragazzo per potersi di nuovo appassionare o comunque vincere questa sua paura. E quello che ho trovato in questo percorso diciamo utile da parte della scuola è stata una totale flessibilità da parte sia dei team dei docenti, del dirigente, ma anche nella collaborazione con quelli che sono stati la psicoterapeuta di questo ragazzo. E quindi è come se ci sia stata una sinergia intanto nel mettere a disposizione tutte le risorse possibili in estrema flessibilità per far sì che questo ragazzo venisse agganciato. E quindi senza chiedere un continuo resoconto magari del risultato, sapendo che si andava sul lungo periodo. Ed era come tenere il filo dell'ossigeno in fondo, no? A volte al di là del tunnel, sapere che però era lì e che magari ci si collegava con la DAD e non apriva nemmeno la telecamera. Quindi, però sapere che era lì, già il fatto di vedere che il collegamento avveniva e magari a volte saltava per qualche volta, ma che ritornava, era come riaddestrare un animale selvatico. Era quando la paura di questo ragazzo di riavvicinarsi ad una routine di questo tipo è stato anche gratificante nella fiducia che man mano si è creata, no? Nel legame.
Certo.
Quindi emotivamente è molto sfidante sicuramente, perché a volte anche dire una parola di elogio in più creava un'aspettativa e una paura di prestazione futura che lo faceva ritrarre. E era sempre tutto molto dosato, ma direi che quello che è stata, diciamo, per tornare nel merito della vostra questione, l'importanza della scuola come istituzione è stato proprio la scuola come il posto dove i ragazzi devono stare. E man mano la porta aperta ha fatto sì che la curiosità c'è stata, e quindi inaspettatamente un'accelerazione nella nostra relazione è stata che mai avremmo pensato che questo ragazzo volesse entrare in classe.
Ritornasse, sì.
Ed è tornato.
Esatto, quindi è tornato.
Ma
è
qual
tornato
è l'età del ragazzo?
Suoi tempi, che... nel suo caso si parla di un 14-15 anni quando l'ho preso io, ma perché era già stato fermato
quindi
un anno proprio per
in terza media.
Certo. Sì, in terza media.
Sì, che
esatto.
Anche dall'indagine effettuata dell'Istituto Superiore di Sanità, le 13 anni, quindi la fine delle scuole medie, sono un momento critico di passaggio.
Eh sì, ma senti, quindi farà l'esame? Adesso?
Farà l'esame. Sì,
in presenza, naturalmente.
In presenza, faremo. Cioè siete riusciti a portarlo a tornare.
Sì.
È un caso in cui la scuola è riuscita a offrire una motivazione, uno stimolo valido per poter uscire dal proprio guscio, dalla propria camera e ritornare piano piano in una dimensione di relazione con gli altri.
Certo,
e non giudicante soprattutto è stata la scuola in questo caso, molto la sua apertura a livello anche nell'utilizzare anche varie tecnologie per poter agganciare questo ragazzo è stato direi una chiave che ha portato un pochino a una svolta per poi avvicinarlo e dargli la curiosità di conoscere i compagni, questo sì.
È quello un po' che ci dicevano anche i docenti del Donatelli la volta scorsa, no? E anche quello che hai detto tu ora, il non essere giudicanti, che per noi insegnanti, ce lo stiamo dicendo, è molto più facile esserlo e mostrarlo singolarmente e forse in classe, anche se... ci piacerebbe saperlo fare realmente, non riusciamo ad esserlo, ad essere così convincenti, ecco, nel non essere giudicanti. E, come dire, sono esperienze...
E nel poter dare, perdonami, e nel poter dare a ciascuno il proprio tempo.
Esatto. Cioè,
perché in effetti in questo caso è stato proprio concedere il tempo giusto alla persona che era in difficoltà, ma è una cosa che forse in senso lato tutti avrebbero bisogno di avere questo tempo.
Beh,
proprio.
Certo, no? Quando parliamo di personalizzazione dell'insegnamento, questa parola dovrebbe integrare in effetti anche il tempo, perché cerchiamo di portare la didattica in un modo e poi siamo un po' costretti a farla rientrare in uno standard. Vabbè, niente, sono riflessioni che però è importante fare e queste esperienze ci aiutano. Va bene, Tiziana, ti ringraziamo tantissimo di questa tua esperienza e racconto. Grazie.
Grazie.
Buona serata, grazie.
E buona estate.
Buona estate.
Così introduciamo.
Così introduciamo il nuovo tema, ma prima ricordiamo i numeri, i contatti e chiamateci assolutamente. Allora 02 33 001 001 per la diretta, 331 62 14 013 per SMS, Telegram e WhatsApp e la mail diretta@popolarenetwork.it. Sì, andiamo un pochino più sul leggero,
è estate.
Ci sono le vacanze,
le vorremmo sempre le vacanze.
E forse anche i compiti,
Chissà,
chi lo sa.
Vediamo tra poco.
E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore. Perché lo fai? E fa il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fai il ladro o fai il derubato e fa opposizione.
Sei fuori, sei fuori, sei fuori. fuori. E fai l'estetista, e fai il laureato, e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato, e fai l'influencer, e fai il cantautore, ma fai soldi col poker. Perché lo fai? E fai l'analista di calcio mercato, il bioagricoltore, il toy boy, il santone, il motivatore, il demotivato, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso.
Fare soldi per non pensare, parlare sempre, non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare.
Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso.
Eccoci qua a parlare di compiti e di vacanze. Abbiamo con noi il professore Dario Janes, professore ordinario di pedagogia dell'inclusione alla Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano e anche cofondatore del Centro Studi Ericsson di Trento. È con noi, professore? Buonasera.
Buonasera.
Grazie.
Allora, avremo una lunga conversazione, lunghissima conversazione, abbiamo tantissime domande, però inizierei così. E allora, in molte occasioni lei ha scritto e ha sostenuto che i compiti sono dannosi e che i compiti e inclusione sono, come dire, un ossimoro, due parole che non vanno d'accordo. Inizierei così, ci può spiegare perché?
Sì. Allora, c'è un punto da cui partire, i compiti, al di là delle vacanze, cioè il compito appunto, come diceva lei, in generale, sono due questioni da mettere in discussione. I compiti a casa o comunque in famiglia toccano la realtà familiare dell'alunno o dell'alunna, per cui la disuguaglianza che sappiamo esistere in maniera sempre più drammatica nella nostra società condiziona evidentemente la possibilità da parte della famiglia di aiutare o meno il figliolo a fare i compiti. Per cui insomma ormai sempre più si pensa che dare compiti a casa vuol dire rimarcare o comunque stabilizzare insomma delle differenze, delle disuguaglianze che invece non dovrebbero incidere ovviamente sulla qualità poi del percorso formativo. Questo è un punto. L'altro punto è la questione del conflitto familiare, perché tantissime volte vediamo delle situazioni in cui è sui compiti, sul fare i compiti, sul tiramolla, li faccio prima, dopo, prima fai una cosa, che si scatenano conflitti anche abbastanza fastidiosi, no? In casa.
Sì.
Quando invece fare delle cose per l'apprendimento, per la propria crescita, non dovrebbe essere fonte di sofferenza, diciamo, di conflitto col papà o la mamma. Per cui queste sono due cose che insomma suggerirebbero di non usare sistematicamente i compiti anche durante l'anno, in particolare durante l'anno, perché questo vuol dire anche caricare sull'alunno e sulla sua famiglia la responsabilità dell'apprendimento. Come dire, a scuola si fanno delle cose, però la gran parte della memorizzazione dell'apprendimento
te la fai da
devi
solo.
Fare a casa. Questo non è, no?
No, ma infatti lei, scusi, la interrompo, ha detto si pensa, ma chi lo pensa? Nel senso, gli insegnanti sono d'accordo secondo lei? Gli insegnanti in generale, allora, è una domanda... così un po' vaga, però io mi chiedo, ci sono delle differenze, poi magari lo diciamo dopo, no? Tra primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Quello che io vedo, adesso, proprio una battuta così, alla secondaria di secondo grado sono talmente cariche di compiti che poi giustamente mi viene da dire gli studenti diventano degli strateghi, per cui ne fanno un po' li copiano, perché non si potrebbe vivere, no? Con... perché spesso i docenti non si parlano. Però volevo capire che cosa pensa, poi magari capiamo anche gli insegnanti, rispetto agli ordini di scuola.
Beh, c'è una differenza enorme. C'è una differenza enorme e la grande frattura è proprio tra la primaria e la secondaria di primo grado. Lì quella che io chiamo la faglia di Sant'Andrea tra gli ordini di scuola, perché nell'infanzia, questo non esiste, nella primaria c'è molta più attenzione pedagogica al fare a scuola delle cose, al costruire insieme con gli insegnanti la conoscenza, le competenze, fare la scuola, anche se anche lì cominciano
a dare i compiti,
ad arrivare i compiti, insomma anche addirittura in prima. Ma poi, superata quella frattura, quando arrivi alle medie, insomma, alla secondaria di primo grado, lì comincia, come dire, un percorso a ostacoli tra i docenti, che sono spesso docenti che si rappresentano, come dire, scienziati di quella disciplina, per cui non hanno più un atteggiamento, adesso generalizzo come si dovrebbe fare, ma non hanno più un approccio pedagogico globale di sviluppo, cioè in matematica, scienze, inglese, tedesco, italiano, cioè è tutto frammentato in mano che ovviamente si coordinano molto poco tra di loro, per cui il carico poi diventa parossistico quando andiamo alla secondaria di secondo grado. Al punto tale che anche il Ministero, no, si è accorto di questo e dice: ragazzi, coordinatevi un po', non caricate troppo di compiti. Poi, secondo me, questo è un discorso populistico.
Certo, la famosa circolare di Valditara, sì. Sì.
Chiaro, però diciamo, come dire, il tema c'è. Certo.
Ma tra l'altro esiste una circolare ormai datata, mi riferisco alla 177 del 1969, quindi insomma parecchio tempo fa, circolare che dispone agli alunni delle scuole elementari e secondarie di ogni ordine, di ogni grado e tipo, non vengono assegnati compiti scolastici da svolgere o preparare a casa per il giorno successivo a quello festivo. Eppure tutti sappiamo che il venerdì o il sabato insegnanti danno i compiti. Ma allora, secondo lei, qual è la motivazione? Visto che non esiste una legge né a favore né contro, diverse circolari più o meno populistiche e più o meno attuali segnalano e denunciano, insomma, di non sovraccaricare gli studenti anche alle elementari, come mai allora, secondo lei, qual è la motivazione pedagogica, o se c'è, che spinge?
Io credo che dare i compiti a casa significa crearsi, diciamo, un secondo polmone per l'apprendimento. Come dire, il primo polmoncino, diciamo, cioè lo usa a scopo, il secondo te lo respiri da solo. Mentre se pensiamo a una formazione più globale, più ampia della persona, dell'alunno, dell'alunna, vuol dire, noi le cose di scuola le facciamo a scuola e a casa tu fai altre cose. Ma la scuola, però questa opzione qui vuol dire programmare molto di più il momento scolastico interno, diciamo, e rinunciare a una forma di accumulo di nozioni che invece io ti scarico addosso dandoti da studiare delle cose.
Certo.
Perché se c'è ancora il vecchio modello del nozionismo, nozioni, 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 e tu non mi rappresento il momento della memorizzazione a scuola. Dico, se è un memorizzatore te la fai a casa. E allora io credo che ci sia anche dietro proprio questo tema, cioè il tema di dire si imparano tante cose a memoria, a scuola no, ovviamente te le fai a casa,
certo.
A scuola, eccetera. Ma se passassi invece l'idea che si costruisce insieme la conoscenza, il sapere, cioè le competenze, facciamo a scuola. Eventualmente ti do a casa da prendere dell'input, di materiale che poi lavoreremo comunque a scuola, ma non di memorizzare. Cioè l'approccio della Flipped Classroom, per esempio, ti dice tu guardati delle cose,
che però
guardati dei video, cioè, guardati delle...
Che no, sceglie l'insegnante però.
Sì, giusto. Certo, scegli l'insegnante, gli dà, metti tre video su una cosa. Il ragazzino se li guarda e poi a scuola ci lavoriamo. Risolviamo problemi, facciamo progetti, facciamo cose con quelle informazioni che tu hai preso liberamente durante il pomeriggio o durante i giorni precedenti. Questo approccio è molto interessante perché consente, peraltro, di ricevere delle spiegazioni anche in modo molto personalizzato. Se io guardo un video che mi spiega il teorema di Pitagora, per dire, piuttosto che sentirmelo dal docente sulla lavagna, quel video lì me lo posso vedere 10 volte se non ho capito bene, no?
Certo.
Mi spiego, mentre a scuola, andata una volta, andata, avete capito? Io non ho il modo per chiedere, ma se io me lo vedo a casa, come dire, non perdiamo il tempo della spiegazione frontale a scuola. A scuola lavoriamo, usiamo.
Mette in atto anche, no, delle, come dire, delle competenze.
Usiamo il teorema di Pitagora per risolvere problemi che sono problemi di vita reale, che mi motivano e sono molto più autentici. Questo discorso del flipped, che io ho provato anche in università, è interessante. È interessante perché libera tempo da spiegazione, chiamiamola nozionistica o comunque unidirezionale, che può essere fatta in maniera anche... autonoma.
Certo. Sì, scusami, sai qual è il problema? Cioè no, qual è, non è il problema, adesso non voglio essere presuntuosa, però anch'io penso che la flipped sia molto interessante. Quello che succede è che poi spesso queste, chiamiamole innovazioni, vengono un po' prese in carico dalle case editrici e poi vengono talvolta molto semplificate, no? Proprio un po' decontestualizzate, cioè gli vengono tolti un po' i contenuti, per cui per esempio, no, facciamo alcuni capitoli in flipped, che però non è esattamente, no, quello,
no,
che
il senso, sì,
il senso,
la metodologia
di quello che dovrebbe essere. E poi i ragazzi sono cambiati. Io insegno alla secondaria di primo grado, appunto, e i ragazzi sono cambiati, non funziona la lezione frontale. Non funziona.
Non funziona nemmeno la primaria, invece funziona la flipped classroom, persino la primaria, magari non in prima elementare, però negli ultimi anni, perché davvero favorisce una sorta di autoapprendimento e soprattutto stimola la motivazione all'apprendimento, perché si sentono chiamati in causa a dover quasi loro spiegare ai compagni, all'insegnante, un argomento, ed è molto motivante, molto stimolante in effetti.
E usare le conoscenze per risolvere problemi e fare progetti.
Certo.
Perché il senso della motivazione è dire, ma scusa, ma che mi serve queste cose qua? Uno delle lamentele più frequenti dice, ma che serve questo? Che utilità? Però io docente te la dimostro, perché insieme facciamo un laboratorio in cui con quelle robe lì risolviamo dei problemi, e dei problemi reali, non dei problemi di rubinetti, della vasca, che sono i reali, no?
Certo.
Questo è un punto, le case editrici, è interessante quello che dicevano prima, le case editrici sono in un dilemma, secondo me, quelle che hanno un libro da adozione, libro,
certo,
scolastico,
quelle.
Perché, diciamo, recepiscono le innovazioni. Faccio un esempio, Flipped, piuttosto che cooperative learning, sì, tutte queste cose. E allora le devono mettere in copertina, perché gli insegnanti dicono, beh, ma è innovativo questo.
Certo,
sì,
voglio.
C'ha,
lo voglio
c'ha
fare.
C'è questo BES, c'è questo PDP, no?
Sì.
Però dopo non possono metterne dentro troppo. Perché se ne metti dentro troppo, la gran parte dei docenti, che è tendenzialmente conservativa,
si spaventa.
Dice, no, è troppo, esatto, si spaventa. Per cui avanti, ma con giudizio, diciamo, in questo dilemma che non è di facile, perché è sempre di più quello che vediamo nella primaria, è che la quantità di cose vince sulla qualità.
Sì.
Perché se io insegnante sono insicuro, ho bisogno di tante schede, tante robe da fare, ho l'orrore del vuoto.
Certo, per far vedere che ho fatto.
Sì, esatto, per riempire il tempo, sono 8 ore, sono tante da passare.
Esatto, certo. Riempire il tempo e i quaderni, così i genitori dicono, ah, quanta roba, no? Viene fatta e no, se invece un testo più rarefatto che mi chiede di esercitare maggiormente la mia professionalità in termini proprio di intellettuale, perché un docente è un intellettuale, non è una cinghia di trasmissione, diciamo. Però spaventa una buona parte dei docenti.
Sì, infatti cui... arriva l'estate e noi alla primaria abbiamo senza discussioni il libro delle vacanze, che deve contenere di tutto un po', possibilmente coerente con gli argomenti svolti, altrimenti togliamo quelle pagine lì che i bambini non le sanno. E allora a fronte di questa scelta però mi chiedo, una delle motivazioni che spingono gli insegnanti ad assegnare il libro delle vacanze è il mantenimento, il rafforzamento dell'apprendimento, ma ha senso farlo sul libro che contenga di tutto un po', oppure possono esserci delle altre proposte, altre esperienze?
No. Quello che io posso vedere ad esempio nell'evoluzione dei libri che curiamo come Erickson e che anni fa erano proprio delle repliche, diciamo, del libro di testo. E adesso c'è stata un'evoluzione verso, per esempio, dei libri che non sono più il replicante del libro, ma sono, per esempio, dei mini gialli, sono delle cose da risolvere, dei problemi, cioè sono delle tipo l'escape room, sì, per dire, delle cose che siano un po' più frizzanti, ecco, un po' meno esercizio,
sì,
un po' meno esercizio fastidioso da fare al mare o da fare in montagna. Cioè questo è,
sì, le due paginette di grammatica, la paginetta di storia. Sì. Cioè, ecco, in questo modo...
Questo è un'evoluzione che non vedo anche in altri editori, insomma, non solo in Erickson, perché ovviamente no. Però questa cosa dell'oblio estivo, io credo, adesso io non ho dati precisi per dirlo, però io credo che sia una specie di falso, di mito, nel senso che no, se un ragazzino c'ha dei bei libri da leggere,
esatto, basta e avanza.
Sì, cioè, dai, sì, magari si vede qualche bel film, piuttosto consigliamo, diciamo, qualche bel libro. Proprio parlavo con una mamma proprio oggi pomeriggio, cioè, la mia figliola che è appassionata di saghe, fantasy, tutte queste, no? Che stanno andando molto come editori, si deve leggere Il Malavoglia, no? Insomma, ti trovi, no, dai, da leggere invece, perché pur che uno legga, pur
certo,
che uno legga
qualunque cosa.
Sì. Certo. Anzi, più legge anche fantasy, dopo magari, no?
Ma sì,
è la battuta d'arrivo che poi nell'adolescenza è tremenda.
Eh sì. E, comunque, il punto è come facciamo a convincere i nostri colleghi.
Già, abbiamo però ad abolire il libro delle vacanze.
Ho qui un messaggio di un ascoltatore che esprime una perplessità su quello che si diceva prima sulla Flipped Classroom, perché si chiedeva come fa chi non ha il computer, cioè si rischia di aumentare divario, di generare divario comunque.
Allora, no, certo, questo è un problema reale, chiaramente. La scuola, abbiamo visto, può intervenire massicciamente, l'abbiamo visto durante la pandemia.
Certo.
Durante la pandemia la scuola, adesso tra l'altro le scuole sono piene di device, perché con tutti i soldi del PNRR
sì,
sono veramente piene. Per cui è chiaro che un insegnante che decide di fare questo deve farlo con un certo metodo, insomma, cioè non può fare improvvisare, no? Dice, andate su YouTube e cercate, no? Cioè deve dare i link giusti, e deve accertarsi evidentemente che tutti abbiano la possibilità di accedere. Altrimenti è chiaro che bisogna che la scuola intervenga.
E bisogna, se no, cambiare modalità. no?
Sì, ma poi invece che magari il video ci può essere un'infografica stampata, ci può essere un capitolo stampato, insomma i modi per dire questa è l'informazione che voi avrete già e non ve la do io, ve la dà questo mezzo. Tra l'altro, così si passa anche l'idea che non è lo studio mnemonico da fare a casa, ma è l'informarsi, raccogliere informazioni che poi le useremo a scuola.
Certo.
Per cui è un altro approccio, diciamo, non è un approccio diciamo esecutivo, cieco, meccanico, perché a scuola i maestri o i prof mi hanno dato 20 cose, mi hanno sputato addosso 20 cose e io le devo memorizzare a casa. E non le usiamo mai alla fine, no?
No, infatti. Ascolti, c'è un'altra domanda per lei. C'è un ascoltatore che chiede un parere sui metodi alternativi come quello steineriano, col suo approccio soft ai compiti a casa.
Sono tutti approcci molto interessanti, non c'è solo quello steineriano, insomma, ci sono tanti approcci che privilegiano anche quello montessoriano, per dire, certo. No? O quello di Bortolato, il metodo analogico, insomma ci sono tanti approcci che dicono non tanto, cioè il loro focus non è tanto sui compiti, ma è sul modo con cui apprendi.
Sì.
Allora, se tu apprendi in maniera molto manuale, molto esperienziale, molto laboratoriale, molto nella natura, eccetera, cioè la questione dei compiti passa molto in secondo piano, no?
Ovvio.
Perché sono tutti approcci che privilegiano, insomma, tipo
l'esperienza,
no? Sì. Esperienza, laboratori, fare, utilizzare e costruire nozioni attraverso più il fare che non il memorizzare, perché poi quello che abbiamo memorizzato sappiamo benissimo che lo dimenticheremo. No?
Certo, ma no, volevo chiederle questa cosa, come si fa a convincere, allora la secondaria o di primo grado, il secondo grado lasciamolo stare perché sembra irraggiungibile, ma quando sei in 8 e 9 in classe, anche se ci sono due insegnanti, che già sono tanti, che come dire provano, no, a fare una didattica di tipo diverso e a dare pochi compiti a casa, insomma a darli in modalità differente, ma tutti gli altri vanno avanti dritti, compiti, media dei voti, eccetera, eccetera, e diventa veramente complicato, cioè bisognerebbe ricreare una formazione continua e perenne tra scuola e università.
Sì, al di là della formazione, bisognerebbe mettere in moto dei processi di autorinnovamento della scuola.
Ecco.
Per dire, in una scuola stiamo adesso sperimentando un percorso proprio sulla valutazione, che è a cavallo tra primaria, secondaria e primo grado, dire ma riusciamo a fare qualcosa di diverso rispetto ai voti? E allora abbiamo chiesto ai ragazzini e alle ragazzine qual era la loro opinione rispetto ai voti, l'importanza, l'ansia, la competizione, sono le cose. Abbiamo chiesto le stesse cose ai docenti, abbiamo chiesto le stesse cose ai genitori, per cui abbiamo raccolto la loro opinione rispetto a questo, che è un tema caldissimo, ma lo stesso può essere con i compiti, con le verifiche, insomma, col carico di lavoro, eccetera. Per dire, ma raccogliamo le voci, le opinioni. Un ragazzino di quarta primaria ha scritto i voti sono come un coltello, ti può ferire,
mamma mia,
oppure può aiutare a tagliare un asso, qualcosa di utile, no? Per cui se noi ascoltiamo le voci, se noi diamo spazio alle voci, poi diciamo, vabbè, ma come che potremmo allora noi scuola, questo è un comprensivo, diciamo che ha deciso di fare un percorso di cambiamento, di rinnovamento, però certo, partendo dalle voci
di tutti gli attori.
Gli attori, insomma, certo.
C'è un altro messaggio.
Sì, abbiamo una persona che ci dice che mia figlia insegna in una scuola secondaria di primo grado privata in centro a Milano. La ricerca da far preparare dai ragazzi viene fatta dal genitore o dalla tata, madrelingua straniera.
Questo è un altro tema.
Ma un po' è lo stesso tema, direi, perché il senso è quello di fare la maggior parte del lavoro in classe anche per questo.
Certo, perché che il lavoro lo faccia la mamma non ha alcun senso.
No.
È proprio veramente è una cosa ridicola, perché c'è la mamma che con ChatGPT magari ti fa un bellissimo lavoro, c'è la mamma che non lo usa o non sa come farlo, e no, e questo perpetua quelle disuguaglianze da cui siamo partiti.
Sì, oltretutto un altro tema, nel senso che qui entra in gioco l'aspetto dell'autonomia del bambino o del ragazzo, nel senso che sempre più spesso sentiamo di genitori che un po' si sostituiscono nella carriera scolastica dei loro figli, ed entriamo nel campo del fallimento del figlio, fallimento del genitore, quindi insomma apriamo un vaso di Pandora pericolosissimo.
Io ricordo un mio figliolo che faceva i compiti tipo articolo determinativo, indeterminativo, tutte quelle cose lì, mi chiedeva: papi, questo cos'è?
Cos'è questo?
Guarda, io non lo so. Lui dice: guarda, te lo giuro, non lo so. Dicevo: ma come? Tu non lo sai? Scrivi libri, insegni all'università, come fai a non saperlo? Dico, te lo giuro, non so.
Mi ricordo.
Cioè, ma come fai allora a scrivere? Dico, beh, più o meno.
Ce la faccio ancora.
Sì.
Li uso senza sapere che cosa siano.
Esatto. Va bene, professore, è stato preziosissimo.
Grazie.
La ringraziamo molto. Certo. Magari la richiamiamo.
Grazie a voi. Grazie. E in bocca al lupo allora per le vacanze.
Grazie. Viva il lupo.
Viva il lupo. Arrivederci.
Buona estate, arrivederci.
Grazie mille.
Grazie. Bello.
No, vabbè, lui è delizioso.
Sì, assolutamente. Poi è un tema, il tema dei compiti. No, mi viene da ridere perché penso a... Perché è a Pasqua che la primaria, ovviamente chi prevede di utilizzare il libro delle vacanze, è da Pasqua che si cerca il libro adatto, perché appunto deve essere calibrato.
Io me li ricordo come un incubo.
È un incubo, anch'io me li ricordo come un incubo. Io per esempio, voglio dire, noi, è una decisione che viene presa a livello di interclasse, per cui tutte le sezioni, per esempio tutte le prime, le seconde e le terze, decidono di assegnare o meno il libro delle vacanze. Però per esempio io chiedo di adesso sono piccolini e chiedo di disegnare tre momenti delle loro vacanze e di raccontarmi brevemente sotto una didascalia. Però ci abbiamo lavorato tutto l'anno su questo aspetto.
Certo, adesso tu hai una prima.
E tu li dai i compiti, li date ragazzi i compiti?
Allora io devo dire che li davo.
Adesso non più.
Li davo e poi ho capito che non servivano a nulla e diventavano solo grande pesantezza. Do da leggere dei libri.
I consigli di lettura,
sì,
magari.
Cioè magari ne do una ventina e faccio scegliere loro.
Sì.
Ma a volte mi è capitato di darne uno a tutta la classe per poi lavorarci l'anno successivo.
Certo.
Da leggere e magari da scrivere qualcosa, ma di molto personale, che è giusto per...
Una lettera.
Sì, per non perdere così, come dire, la penna, sì. In qualche modo. Però ultimamente solo questo, perché ho capito che non servono, soprattutto, no? Ne parlavamo anche con Chiara un po' di tempo fa, le frasette di grammatica, di analisi logica.
A parte che c'è poi il problema che... una parte dei ragazzi li fa, una parte dei ragazzi non li fa, e poi tu ti ritrovi in classe che devi comunque recuperare per quelli che non li hanno fatti, che spesso sono i ragazzi che non fanno i compiti perché non hanno la mamma messa lì che insiste, aiuta, supporta.
Quindi aumenta ancora di più il divario delle differenze tra chi è seguito e chi...
Un po' di sì. E poi c'è il problema che magari vengono fatti, ma vengono fatti dalla mamma, dalla tata, come diceva l'ascoltatrice di prima, e ha poco senso. Mentre invece io penso che dare dei consigli di lettura, invitarli a fare delle esperienze e poi al ritorno sollecitarli
a raccontarle
delle esperienze che possono essere anche piccole cose, non per forza cose eccezionali, però la bellezza delle piccole cose.
Lara, magari ricordi il numero di telefono?
Ma
così
certo.
Maestre, maestri, professoresse, professoresse,
scriveteci,
professori,
e chiamateci.
Fateci sapere, date o no i compiti?
Allora, diretta 02 33 001 001. Mail diretta@popolarenetwork.it e per SMS, Telegram, WhatsApp 331 6214013. Tra l'altro devo dire che mi ha sgridato Roby perché ho detto ossimoro e non ossimoro. E in realtà stavo dicendo ossimoro, poi comunque ossimoro non è sbagliato, è più corretta la pronuncia sdrucciola, hai ragione Roby, però ossimoro si può dire, volevo solo dire quello.
Vabbè. Ok. È giusto, vabbè, giusto, ma adesso cosa succede?
Adesso cosa succede? Adesso sentiamo Valentina, sì, che è un'insegnante.
O la sentiamo dopo, la sentiamo, mettiamo no, una musica.
Sentiamo Valentina.
Sentiamo Valentina, va bene.
Sentiamo Valentina.
Chi è Valentina?
Valentina è un'insegnante della secondaria di primo grado, mi sembra, sì, secondaria di primo grado, non di secondo grado.
Che a favore o contro?
A favore dei compiti.
Bene.
A favore dei compiti, almeno, come dire, capiamo.
Bilanciamo anche un po'.
Sì.
Ci sono.
Buonasera Valentina.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Allora, insegnante di matematica in una secondaria, sì, di primo grado.
Esatto.
E
favorevole ai compiti.
Favorevole ai compiti.
Sì, io sono sicuramente favorevole ai compiti, penso che possa essere utile per molti ragazzi lavorare durante l'estate, almeno una parte dell'estate.
Mm. E cosa assegna? Che compiti dà?
E, allora, cerco di ragionare prima di tutto su che tipo di classe ho davanti, quali sono i bisogni, e cerco di assegnare degli esercizi pensando a quale sia l'obiettivo, quindi che cosa sono quegli argomenti che devono essere rafforzati, recuperati, oppure semplicemente quali è importante che mantengano attivi. Quindi sì, esercizi vari, diversi, non troppi, perché caricare di troppi compiti non ha molto senso, penso, e adatti alla classe che ho davanti.
Ma quindi assegna dei compiti a tutta la classe oppure sono attività differenziate? Per esempio c'è qualcuno che ha bisogno di rinforzare un aspetto e quindi suggerisce di approfondire o di recuperare maggiormente un argomento rispetto a un altro, oppure fa una calibra un po' sulla base in generale dell'andamento della classe?
Dipende, sì, tendenzialmente calibro sull'andamento della classe, l'autonomia anche che hanno sviluppato. È chiaro che è una classe che già durante l'anno ha dimostrato di non essere in grado di lavorare molto da solo, non ha senso che abbiano 600 esercizi tutti uguali. E se c'è qualcuno che ha dei bisogni particolari, propongo dei recuperi differenziati.
Questo durante l'anno?
No, anche durante le vacanze.
Durante le vacanze, ma poi li fanno?
Ma qualcuno sicuramente li fa. Li fa.
Qualcuno? Settembre, ma li fa lui o lei o li fanno i genitori o ChatGPT? Chissà.
No, secondo me li fanno, perché a settembre vediamo un po' di differenza, ecco, cioè chi proprio sappiamo, capiamo che non hanno fatto nulla, sì, si vede questa, diciamo, perdita di apprendimento, quindi rimasti un po' più indietro, ha bisogno di un po' più di tempo per poi riprenderla, quindi
ma tu...
bisogna dedicare un po' più tempo a settembre al ripasso per qualcuno.
Ma li corregge poi?
E li guardiamo insieme, sì, li utilizzo poi per fare appunto un ripasso che sarà più veloce se effettivamente i ragazzi hanno lavorato meglio, e sarà invece un po' più lento se capisco che o non li hanno fatti oppure li hanno copiati tutti la sera prima o fatti fare l'intelligenza artificiale.
Ultime 24 ore.
Valentina, ci aspetta, esatto, in linea. Stia lì, che sì, c'è una telefonata, capiamo se possiamo parlare in 4, anzi in 5.
Va bene. Ok.
Allora, sento un rumore di mare.
Pronto?
C'è il mare.
Pronto?
Ciao, sei tu? Sei in macchina.
Ciao, sì, però sono collegata col Bluetooth, quindi si dovrebbe sentire bene.
Vai, vai, come ti chiami?
Ciao, io mi chiamo Chloe, sono una docente della scuola primaria. Io ho un'esperienza un po' particolare perché io, insegnando in una scuola internazionale, io insegno solo scienze su tutte le classi.
Ah, okay.
Perché la scuola è strutturata con le materie, quindi come nelle scuole in Inghilterra o negli Stati Uniti, per cui i bambini si spostano.
Sì.
E quindi io ho tutte le classi, insegno solo scienze. Io ho calibrato i miei compiti, tra virgolette, per queste vacanze in maniera diversa in base alle esperienze che abbiamo fatto con ogni singola classe durante l'anno.
Ok, ma quanti ne hai dati per capirci?
Sono molto diversi, nel senso che alla prima io ho sviluppato, diciamo, questo metodo, che mi sono inventata questo personaggio che si chiama Dr. Lily, e attraverso ChatGPT io ogni settimana o due settimane inventavo delle storie, cioè inventavo, davo delle indicazioni a ChatGPT, non mi voglio prendere i meriti non miei, dove praticamente Dr. Lily, che è questa bambina che ha un laboratorio scientifico in giardino, faceva degli esperimenti, e chiaramente era lei che introduceva poi gli argomenti di scienze della settimana o del mese o delle due settimane. E quindi per le vacanze io sto scrivendo attraverso appunto ChatGPT un libro con 5-6 capitoli che si chiamerà Un'estate con Dr. Lily, dove il Dr. Lily è in vacanza e praticamente fa degli esperimenti riguardo a tutti gli argomenti fatti nell'anno, più o meno, a grandi linee.
Ok.
Quindi i bambini avranno questo libretto con delle storie da leggere e dei disegni da colorare, perché ogni storia ha un'illustrazione, loro lo dovranno leggere, colorare, e l'idea sarà appunto: portati Dr. Lily in vacanza con te e leggila, certo. Esplora.
E quindi di fatto è un libro di lettura.
Sì, un modo per potenziare e ricordare le esperienze che avete avuto durante l'anno insieme a scuola.
Poi per altre classi, le classi un po' più alte, io darò fondamentalmente delle esperienze da fare, quindi visita un museo, fai 3 esperimenti in casa. E poi ho ripreso una cosa che faceva la mia maestra delle elementari con noi, cioè di dare il mio indirizzo di casa e dire scrivetemi delle lettere, certo, mandatemi disegni, cartoline, foto, però voglio che un mio bambino oggi di quarta mi fa ma te lo scrivo per mail, e invece no
la lettera.
Vorrei
ancora
che voi mi raccontaste scrivendo voi quello che fate, le esperienze che vivete, come vi sentite, come state, e poi io vi risponderò. Vi manderò anche voi una lettera, vi manderò foto delle mie vacanze, cartoline.
Questa cosa è molto bella. Secondo me questa cosa li diverte, no? I bambini.
Mm-hmm. Sì, poi si sentono molto
Certo.
A me aiuta perché mi mancano, non so cosa, quindi
mantenere una relazione a distanza con i
sì, epistolare.
Certo, bello.
Io mi ricordo la gioia che mi dava scrivere alla mia maestra, mandarle una cartolina, una lettera e che poi aspettare la risposta. E poi appunto gli ho consigliato, in base anche a dove vai in vacanza, io vado in Abruzzo, ok, io so per esempio che un mio bambino di quarta super appassionato dello spazio, abbiamo cercato insieme osservatori astronomici nell'area dove va lui, o per esempio una mia bimba che è mezza ungherese, quindi andrà in Ungheria, ok, allora cerchiamo musei scientifici in Ungheria.
Stai facendo quello che diceva Iane, no?
Proporre esperienze.
Proporre esperienze anche rispetto alle loro possibilità.
Sì, per esempio dei miei bimbi mi metto, io vado sempre all'Acquario di Genova, io faccio bellissimo, vai all'Acquario di Genova, ma vai anche al Galata, al Museo del Mare.
Ecco. Ma che sei lì,
che è bellissimo e c'è un sottomarino, possiamo andare nel sottomarino, teacher, che meraviglia.
Bello.
Grazie mille, ti salutiamo.
Non vedo l'ora.
Grazie della tua testimonianza. Abbiamo un'altra telefonata. Dai,
okay. ci ciao, sentiamo. Grazie.
Grazie Chloe, grazie. Ciao.
Abbiamo una telefonata che non c'è più.
Forse. Pronto?
No. Pronto?
Avevamo Valentina in sospeso?
Sì. So se c'è. Io ci sono sempre.
Brava. Io volevo fare.
Ci sono.
Ok, ha sentito quello che ha detto l'ascoltatrice.
Sì, molto bello, ovviamente.
Molto bello.
Delle esperienze, diciamo, anche quei bambini più piccoli, sicuramente ha molto senso rispetto a fare esercizi, diciamo, molto ripetuti. E alla scuola media secondo me c'è qualcuno che lo fa, no? Cioè noi siamo tanti docenti, per cui è chiaro che non possono anche lì essere subissati da 100 proposte, se no fanno anche fatica. Spesso c'è qualche docente che propone delle esperienze, penso sia molto significativo questo, certo.
Ma infatti l'idea di Iane sarà quella anche di parlarsi tra docenti e trovare, no, una strada comune, quindi magari delle esperienze che possono essere condivise su più aspetti, diciamo più discipline.
Tra docenti e anche con le famiglie. Ma la mia curiosità è questa, tra dunque medie, quindi matematica e scienze.
Esatto, sì.
Ok. E c'è differenza tra matematica e scienze nella scelta di dare più o meno compiti? Cioè, ha più senso per una disciplina o l'altra o ha senso per entrambe?
Sì. Allora, appunto, per scienze può essere interessante e carino proporre comunque delle esperienze, delle osservazioni anche naturali. Non tutti i ragazzi hanno possibilità di esplorare, cioè magari tendono a farlo di più quelli che vengono da famiglie che possono offrire effettivamente di più, però può essere comunque uno stimolo offrire questa possibilità. E matematica secondo me è proprio una disciplina su cui invece è importante mantenere un po' di esercizio, meno affascinante, sicuramente meno accattivante rispetto alle esperienze, però io penso che sia comunque importante mantenere un po' di quelli senza sovraccaricarli troppo, però qualcosa da fare sì.
Eh sì, probabilmente dipende anche molto dalle discipline. Grazie mille sì. Valentina. Grazie.
Niente, grazie,
grazie a voi. Grazie, buon'estate.
Buon'estate. Altrettanto.
Non abbiamo ascoltato canzoni.
Non abbiamo, abbiamo avuto tante cose. Beh, il tema dei compiti è un tema interessante, no? Perché poi ci si schiera a favore, contro, via di mezzo.
Vabbè, volete una canzone?
Sì.
Dai, un po' ce l'ascoltiamo.
Vi metto Summertime.
Ebbene, perché no?
Di Janis Joplin.
Va bene.
Vai. Mamma, che bella canzone.
Eh sì, poi in,
movente.
In chiusura di puntata, sì,
ci voleva.
Poche canzoni ma buone.
Esatto, no, l'abbiamo persa così.
Così,
in
peccato,
corsa.
La riproporremo.
Allora, settimana prossima parleremo di un altro grande temone,
sì.
Che è la valutazione primaria, che
diciamolo,
è cambiata.
Grazie, il regalo dell'anno nuovo ci ha portato una nuova valutazione, ne parleremo in modo più approfondito con illustrissimi. Ospiti il prossimo martedì,
anche perché noi ce lo siamo detto prima, un presidio sul pensiero nella scuola lo dobbiamo tenere.
Dobbiamo farlo, ormai è...
bisogna farlo, assolutamente.
È diventata una missione.
Per forza, da qualche parte dobbiamo pure parlarne e anche tra di noi.
Certo, e ascoltare anche i nostri colleghi, le nostre colleghe. Speriamo partecipiate anche alla prossima puntata numerosi con le vostre osservazioni, perché il tema, insomma, passare dai livelli di nuovo ai giudizi sintetici è stato abbastanza traumatico. Ma
certo, colleghi anche genitori.
Certo, infatti.
Sarebbe interessante avere davvero qualche... Sì. Poi i genitori, mi immagino che adesso alcuni saranno iperfelici che è finita la scuola.
Qualcuno
idea.
No, invece, disperato che non sapeva piazzare i figli.
Esatto. Per cui sarebbe interessante, è un temone grosso, anche perché, come dire, ne parleremo, ma molte insegnanti non hanno neanche fatto tempo.
Esatto, non abbiamo fatto tempo a capire esattamente che cosa ci venisse chiesto e ci troviamo di nuovo a ridover ripensare di nuovo le nostre valutazioni. Poi avevamo i nuclei tematici, non ci sono più, insomma, adesso...
Ma ne parliamo la settimana prossima.
Ne parliamo la settimana prossima. Intanto riflettiamo.
Ciao a tutti, grazie mille.
Grazie a tutti e buona serata, a presto.
Ciao.